Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333 920 170. È tempo di vigilia per il Parma, che domani pomeriggio alle 16.15 tornerà in campo a Cosenza in casa dei rossoblù, reduci da 3 sconfitte consecutive, con un ambiente un pochino in subbuglio a Cosenza che rievoca nel passato più recente ricordi agrodolci. Sicuramente negli occhi rimane la partita di 2 anni fa, aprile 2022, il 3-1 con una doppietta di un magistrale Bernabé, ma anche la sconfitta rimediata a fine gennaio col gol in avvio di Florenza, cui crociati non sono più riusciti a reagire nella prima parte della gestione Pecchia, quella ancora in cui si faticava a trovare una certa continuità di risultati. Ma prima di guardare al presente diamo uno sguardo alle celebrazioni per il 110° compleanno del Parma, che ricorre nella giornata di domani. E allora, oltre all'iniziativa del podcast 110 volte Parma Calcio, realizzato con la voce narrante del giornalista di DAZN Stefano Borghi, e il libro 110 cuori crociati, invece promosso dalla Fondazione Matteo Bagnaresi, il club ha aggiunto questa mattina la consegna delle maglie speciali ai remigini, alle scuole elementari di Parma e provincia. E anche questo è un bel modo per ricordare la maglia speciale iniziativa Forma la tua passione, che Parma fa tutti gli anni, inoltre 20 scuole elementari di Parma e provincia, e media all'anno di 2000 magliette donate, oltre 10.000 studenti coinvolti, quindi davvero una bella iniziativa quella del Parma. E sempre nell'ottica delle celebrazioni dei 110 anni, Gazzetta di Parma ha lanciato un sondaggio disponibile sul sito, i cui risultati verranno poi svelati e commentati lunedì sera nella nuova puntata di Bar Sport condotta da Marco Balestrazzi, e vi chiede di quale tra i giocatori proposti al sondaggio, che adesso vi andiamo a ricordare, può rappresentare il giocatore più rappresentativo dei 110 anni di questo club. I 15 candidati, diamo qualche nome, ma ho i brividi solo a pronunciarli: Gigi Appolloni, Faustino Asprilla, Massimo Barbuti, Fabio Bonci, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Giuseppe Cardone, Ivo Cocconi, Hernan Crespo, Alessandro Lucarelli, Sandro Melli, Lorenzo Minotti, Bruno Mora, Lilian Thuram, Gianfranco Zola. Faccio veramente fatica a trovarne uno più rappresentativo di altri, sono tutti giocatori che hanno lasciato il segno. Ecco, magari ditecelo anche voi al 333 920 170, lanciamo questo sondaggio. Ovviamente votate anche sul sito di Gazzetta di Parma, davvero c'è l'imbarazzo della scelta, leggere nomi in rigoroso ordine alfabetico sono stati messi. Parma, che davvero ha scritto tante pagine di storia, e lo si è capito anche ascoltando, invitiamo a farlo, il podcast di Stefano Borghi in 6 puntate, davvero riassumono la storia e l'essenza anche del Parma Calcio, di questi bellissimi 110 anni di storia. Ce lo dice, ecco, tanto Rino da Basilicanova dice: l'unico che ha chiuso la carriera qui da noi tra i tanti campioni che abbiamo invitato è Alessandro Lucarelli, tutti gli altri ci hanno usato come trampolino di lancio per poi giocarci contro per denaro. Insomma, Rino da una visione un po' materialista, ma è estremamente romantica su Lucarelli. Ecco, preferiamo sottolineare la scelta che ha fatto Alessandro Lucarelli. Anche Gigi Buffon ha chiuso la carriera a Parma, però insomma ha scritto tante pagine, soprattutto con la maglia di Juve e nazionale, negli anni d'oro della sua carriera. E quindi, in attesa dei vostri messaggi, è tempo di vigilia, dicevamo. Allora, poco fa, in conferenza stampa con Lecchio, ha parlato l'allenatore crociato Fabio Pecchia. Sentiamo quali sono le sue considerazioni alla vigilia della trasferta di Cosenza.
Quando fai la formazione, di che cosa tieni conto? Dell'ultima partita, di chi ha giocato meno, di chi ha giocato di più, chi si è allenato bene?
Tutte queste componenti poi le metto insieme, non è solo una valutazione, c'è una valutazione tecnica, una valutazione di condizione del singolo giocatore, poi dell'aspetto tattico, del momento psicologico del singolo e evidente anche dell'avversario. Quindi insomma è una valutazione complessiva che riguarda tutti questi elementi.
Ti preoccupa il fatto che la difesa ha preso 4 gol nelle prime 8 partite e 12 gol nella seconda? gli altri otto, insomma.
Sì, non mi preoccupa, sicuramente mi dà fastidio. Certo è un dato straordinario che domenica, una volta gli avversari sono entrati in area, abbiamo subito tre gol. Questo lo dobbiamo correggere, è un aspetto che mi dà enormemente fastidio. È ovvio, ma non è preoccupazione, ma dobbiamo lavorare.
I difensori di solito, proprio parlando di difesa, non anticipano, sono sempre in grado di controllare l'avversario, ma molte volte arretrano. È un discorso che avviene perché non hanno questa abitudine, non è per le loro caratteristiche, o è un sistema di difesa che tu hai insegnato e quindi dici di tornare indietro per poi stare più compatti?
No, è che tante volte commettiamo degli errori. A Firenze abbiamo commesso un errore tattico. Domenica non credo di poter dire molto sul comportamento della linea, perché abbiamo lavorato molto bene. Poi c'è stata anche la bravura dell'avversario e forse un po' più reattivi sul terzo gol, ma tante volte la squadra, la linea lavora bene. Quando ci sono queste situazioni di aggredire l'avversario, come del resto è stato il gol di Firenze, lì è stato un errore, abbiamo commesso un errore.
Ecco, parlando della partita di domenica, di sabato, quindi, e poi è domani, in effetti ti aspetti una squadra avversaria arroccata, una squadra avversaria che giocherà, perché sono arrivati praticamente anche loro da tre sconfitte?
Non lo so, anche sul discorso del Palermo pensavamo un tipo di gara, poi si è sviluppata una partita totalmente diversa, inimmaginabile all'inizio. Quello che faranno loro sinceramente ancora non lo so, però quello molto dipenderà dal nostro atteggiamento. Se riusciamo a dare un'impronta alla gara e un indirizzo alla gara, e lo sviluppo poi lo determineremo noi. L'atteggiamento di una squadra che gioca in casa, che è partita molto molto bene, quindi ha nelle corde anche delle belle prestazioni, anche dei risultati importanti, al di là del momento attuale, comunque una squadra che nella prima parte, fino insomma al derby, aveva fatto veramente un torneo, un campionato di spessore.
Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B.
Mister, buongiorno, buongiorno. Ben trovato. E faccio un piccolo passo indietro, parto dal 95esimo della sfida contro il Palermo. E che cosa vi siete detti con i ragazzi? Che cosa ha detto ai ragazzi in settimana? Quanto è importante in un campionato difficile e imprevedibile come la Serie B evitare di perdere questo tipo di partite?
Tanto no, preferisce sempre vincere, poi se non si può vincere il pareggio uno lo porta a casa. È un po' una prestazione, bisogna valutare la prestazione sui tutta la gara e non solo sulla parte finale. La parte finale è quella che rimane di più negli occhi, nel cuore, nell'anima, un po' non solo dei giocatori ma un po' di tutto l'ambiente, che ha lasciato grandi sensazioni, grande emozione. Abbiamo vissuto delle grandi emozioni. E che la squadra deve continuare a lavorare, essere lucida sulla gara, e questo è un aspetto che poi è venuto fuori nel momento più complicato della gara, perché nel momento in cui eravamo sotto prima di due gol e ha continuato a giocare, a produrre, senza mai perdere la testa, senza mai disunirsi, e questo è un aspetto importante. Quindi la gara di Palermo, al di là del risultato, del pareggio, del punto che ce lo teniamo stretto, questo è un aspetto fondamentale che deve continuare a esserci.
Lei sottolineava il fatto che è vero che c'è stata una buona prestazione, però comunque alla fine è stato un pareggio, uno vuole sempre vincere. Proprio nella conferenza stampa post Palermo ha anche messo, si è soffermato tanto sul fatto, e ha detto: io preferisco che la mia squadra abbia un determinato tipo di atteggiamento, preferisco vedere che la squadra si impegna fino al 90esimo, poi l'aspetto tattico si può migliorare. Lei ha parlato di rammarico alla fine, perché uno vuole sempre vincere, e quindi le chiedo se in quello che è stato il trittico più difficile della stagione, Spezia, Modena e Palermo, essere riusciti a vincere fuori casa, però in casa, nonostante una buona prestazione, non sono arrivati in entrambe le gare i tre punti.
No, Il più complicato delle tre partite per me sono il prossimo, e quindi quello che è andato, sì, è andato. L'importante è che la squadra deve giocare a calcio, deve volersi divertire, avere una propria identità, avere un atteggiamento propositivo, un atteggiamento sempre positivo su quello che succede in campo, e giocare per vincere, questo è evidente. E se poi lo facciamo in casa, tanto meglio, siamo contenti, lo facciamo davanti ai tifosi, farlo fuori è ancora più bello, ma non farei tanti calcoli, due pareggi, una vittoria, io mi focalizzo sull'atteggiamento della squadra, perché al di là del risultato devo analizzare, siamo ancora in una parte troppo... manca ancora molto al campionato, alla fine del campionato, e noi ancora siamo nella fase di costruzione, quindi bisogna costruire mentalità forte, mentalità vincente.
Prossima tappa Cosenza, un altro aspetto positivo rispetto alla precedente stagione è che il Parma in questa prima parte di stagione sta recuperando, soprattutto in casa, tutti quei punti che aveva perso lo scorso anno. Mi viene in mente la vittoria col Bari, l'anno scorso c'è stato un pareggio contro la Sud Tirol, non eravate riusciti nemmeno a segnare, quest'anno sono arrivati i gol ed è arrivata anche la vittoria, e Cosenza potrebbe essere, ecco, un'altra tappa importante da questo punto di vista alla luce della sconfitta dello scorso anno.
Sì, altra squadra, altro allenatore, l'ambiente è lo stesso a Cosenza. Domani è un giorno anche molto particolare per tutto l'ambiente, per il nostro club, per i nostri tifosi, e quale modo migliore per festeggiare un giorno del compleanno del nostro club con una gran bella prestazione, ovviamente condita da una vittoria. Questo è l'obiettivo, di lavorare in quella direzione, pensando a fare un bel calcio, perché le vittorie bisogna meritarsele, i risultati bisogna meritarsele sul campo.
Riccardo. Prego. Pasini, Sport Parma.
Buongiorno mister. Buongiorno. Nelle ultime partite, come in generale in molte partite, abbiamo visto tanta individualità e tanta qualità. Le chiedo se secondo lei c'è un leader e se chi è secondo lei all'interno di questo gruppo.
Ma io l'ho sempre detto, abbiamo una rosa... Ho una rosa a disposizione con tanti giocatori, con tanti giovani, tante individualità, con tante potenzialità, ma il vero leader, come sempre detto, è il collettivo, il gruppo, un gruppo intelligente sarebbe la cosa migliore, e noi dobbiamo essere questo, l'intelligenza proprio del collettivo, l'aspetto più importante, perché dobbiamo mantenere una certa lucidità, un gruppo che è lucido, perché deve sapere chi siamo e dove vogliamo andare, e soprattutto come vogliamo farlo. Questo è come vogliamo farlo, con un'identità precisa. Quindi per me il vero leader di questa squadra è il collettivo, il gruppo.
Le chiedo due domande sui singoli. Le chiedo se Charpentier, visto l'ultima partita della subentrante, ha fatto molto bene, può partire domani dall'inizio o ha già in mente di tenerlo per il secondo tempo, comunque come pedina a gara in corso.
Sharp è già al di là del gol, sta dando continuità anche nelle non solo negli allenamenti, ma questo già l'aveva trovato anche nelle partite, e è pronto ancora, non lo so nella durata, però è pronto e può essere anche un giocatore in grado di poter partire assolutamente, perché è in buone condizioni.
Palla in tribuna.
E allora queste erano le parole di Pecchia alla vigilia di Cosenza, la chiusura su Charpentier. C'è grande curiosità per capire chi partirà domani, soprattutto al centro dell'attacco. Continuando un po' con altre dichiarazioni, in questo gruppo l'unico un pochino più indietro è Lautaro Valenti, che è rientrato da poco dalla rottura del legamento crociato, ma per una questione fisiologica. Sono tutti gli altri sono in buona condizione, anche chi è uscito acciaccato, se vi ricordate bene, dalla partita di Coppa, lo stesso Estevez, che è uscito per crampi, ha poi pienamente recuperato in settimana. E poi insomma si parla anche di Miaila, oltre a Charpentier. Pecchia del rumeno dice: credo che possa essere un giocatore in più in questa parte finale del girone, l'avevo detto pre-Palermo, è dentro, tutti bene, questo è il motto di Fabio Pecchia. Di questo motto di Fabio Pecchia ne parliamo insieme al suo collega, l'allenatore Stefano Brianti. Buon pomeriggio Stefano.
Grazie Marco, buon pomeriggio a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Parma, e tanti auguri al mio stopper di fiducia Fabio Albertini, che oggi compie gli anni, avevo promesso.
Allora, oggi Albertini, domani il Parma, è un weekend di festa per Stefano, sì, Brianti. C'è un passaggio in conferenza di Pecchia, che non è sicuramente nuova, dichiarazioni di questo genere. Dice Pecchia: il vero leader è il collettivo, perché ci si cercava un pochino di identificare in un uomo simbolo in questa bel momento generale della stagione dei Crociati, che sono partiti bene, sono primi da soli in classifica davanti al Venezia. E allora ti chiedo, quando un allenatore dice che il vero leader è il collettivo, forse si è raggiunto un giusto equilibrio?
Sì, guarda Marco, secondo me è un'affermazione molto molto importante e positiva, soprattutto quando uno ha una squadra omogenea per diciamo qualità tecniche, a parte qualche picchio, picco in alto, e soprattutto per l'età, perché sono tutti giovani e quindi di conseguenza non c'è più un Buffon di turno, non c'è più un Vasquez di turno, o comunque quel giocatore esperto che diciamo è un po' l'elemento trainante. Io vedo che ha fatto un lavoro molto importante sulla collettività, sul collettivo, e ogni giocatore traina l'altro, cioè hanno molta intesa, vedo anche nell'esultanza, a differenza dell'anno scorso, cioè quando il Parma fa gol, dal primo all'ultimo sono contenti e sono complici, e questo è molto importante. Secondo me ha fatto un lavoro incredibile da questo punto di vista.
Lavoro incredibile di Pecchia, che vedremo se potrà proseguire domani a Cosenza. Vado a leggerti il messaggio di Freo, che dice, che scrive: buongiorno, dopo un periodo non esaltante di risultati, domani si riprende la corsa per la Serie A. Allora, Brio, in sintesi, questa partita di Cosenza come la inquadriamo?
Allora, la inquadriamo che Cosenza è un campo difficile, l'ultima partita hanno giocato appunto col Cittadella e hanno perso, e il Cittadella, a differenza del Cosenza, aveva più o meno la stessa ossatura dell'anno scorso e soprattutto lo stesso allenatore. Cioè, secondo me il Cosenza, nonostante la partenza positiva, ha fatto male a cambiare allenatore, in poche parole. Poi non so se è stato Viali a voler andare via o è stato il Cosenza a voler cambiare, però si è notato in questo, cioè si è notato questo nel Cosenza, è che non ha più quelle certezze e quell'equilibrio che aveva raggiunto l'anno scorso con Viali, e quindi è un campo ostico, campo difficile, è un campo dove quando sono con l'acqua alla gola il Cosenza riesce sempre a sfoderare delle prestazioni importanti. E poi mi fanno un po' paura sempre quegli ex che qua tutto sommato avevano fallito più o meno, e invece magari da altre parti possono fare qualche cosa che non va bene per noi, insomma. Quindi cioè, è una partita difficile, ma nel medesimo tempo vedo il Cosenza un gradino sotto rispetto a quello dell'anno scorso, Cosenza di quest'anno.
Eh sì, e di ex, ovviamente ogni riferimento a Tutino non è puramente casuale. Allora Tutino gioca in attacco nel Cosenza, e sul banco degli imputati del Parma, che sta un pochino dividendo i nostri tifosi, c'è la difesa. Allora ti vado a leggere due messaggi che ci sono arrivati al 333 920 170. Roberto ci scrive: sicuramente con questa media gol fatti salire non dovrebbe essere un problema, il problema è che se lo abbassiamo e dobbiamo mettere a posto il reparto difensivo, troppi gol presi è vero, non che non sempre i campionati si vincono con la miglior difesa, ma lì bisogna essere un po' più attenti. Rino dice: non date la colpa alla difesa, non vi siete accorti che a centrocampo sono calati? Guardate che sulle seconde palle ci arrivano prima gli altri, vai poco lontano. E allora, capitolo difesa, o allargandolo, fase difensiva, perché Rino poi ti rimballo il centrocampo, dove effettivamente nel primo tempo, soprattutto ricordo le partite di Lecco, Spezia e il primo tempo col Palermo, gli avversari sembravano un pochino più reattivi rispetto ai calciatori crociati, che invece poi sono cresciuti nella ripresa dominando in lungo e largo. Su questo aspetto, difesa, abbassare i gol presi e le famose seconde palle, soprattutto a centrocampo.
Sì, qua è, diciamo che è tutto azzeccato, sia le osservazioni del radioascoltatore sia le tue. Difesa ormai si è già detto in tutte le salse con un po' più di certezza, soprattutto per i centrali, insomma è una cosa che già da agosto avevo detto, ma non perché uno è veggente, cioè voglio dire perché è un mio chiodo fisso, che secondo me la difesa soprattutto a livello centrale deve avere un attimino di sicurezza, di certezze. E' anche vero quella delle seconde palle nel centrocampo del Parma. Il centrocampo del Parma è un centrocampo molto qualitativo, è abbastanza quantitativo, ma è più qualitativo secondo me che quantitativo. Di conseguenza già l'anno scorso, se ci ricordiamo la partita contro l'Inter in Coppa Italia, che praticamente era stata quasi dominata per gran parte della partita. Però cosa succede? Quando si va in difficoltà di posizione e di ossigeno un po', alcune volte si va in difficoltà sulle seconde palle. E quindi mi viene in mente appunto quella partita lì, togliendo Bernabé gli ultimi 5 minuti, l'Inter ha fatto gol su un rimpallo, su una seconda palla al limite dell'area. Quindi questo qua è un po' un problemino che ci trasciniamo da tempo. Ovviamente secondo me Pecchia quest'anno ha alzato ulteriormente l'asticella e quindi ha perfezionato anche queste cose che erano prettamente diciamo tecniche e molto pratiche. Difatti è vero che prendiamo gol, però è anche vero che quando attacchiamo in massa, cioè a differenza dell'anno scorso, cioè noi spesso abbiamo almeno 4-5 giocatori negli ultimi 30 metri degli avversari, cioè quando attacchiamo 35 metri, quindi cioè siamo una squadra che è molto molto propositiva. Ovviamente facendo questo cioè l'elastico con la difesa si allenta un po' e quindi siamo soggetti a prendere gol, che spesso prendiamo non stranamente per azioni che si sviluppano sulle fasce ma per vie centrali.
Ecco, leggo altri messaggi sul discorso centrocampo e difesa. Bonaz scrive: nella partita col Palermo ha fatto acqua il centrocampo più che la difesa, legge Hernani, e non è stata una partita troppo fortunata per Hernani, che è stato protagonista in negativo in occasione di entrambi i gol presi nel primo tempo. Gabriele scrive: siamo una squadra forte, non possiamo aver paura del Cosenza, conterà solo l'atteggiamento e il non avere troppi svarioni in difesa, poi il resto verrà da sé. E qui Brio ti volevo coinvolgere sul discorso dell'atteggiamento, perché non può essere un caso che il Parma le ultime tre partite le ha vinte o raddrizzate dopo il 90esimo. Una squadra che ci crede fino alla fine, segno di una condizione fisica ma anche mentale eccellente, e questi punti poi alla fine del campionato pesano e come.
Sì, sì, è una squadra che non muore mai, e lì è sempre il merito di Pecchia, perché comunque ha trasmesso proprio questo carattere che un po' mancava, e si è un po' invertito diciamo il trend dalle prime partite, dalle prime apparizioni a quello che sono state le ultime partite, cioè prima partenze sprint e poi dopo si andava in contenimento, forse fin troppo, sottolineo. E invece adesso magari si parte un po' più col diesel e si arriva invece con una forza di volontà, ma anche con una lucidità, perché il cross di Bernabé e la posizione di Charpentier denotano anche ossigeno al cervello, perché sono azioni molto pensate. Quindi giustamente, come hai detto tu, è una squadra che sta mucchiando anche carattere, è una squadra che non molla mai. Diciamo che forse difettiamo sempre un po', e poco alla volta secondo me ci sta arrivando anche il mister, un po' di compiacenza di essere effettivamente più forti degli avversari. Cioè il Parma quando schiaccia sull'acceleratore è difficilmente contenibile, ce l'abbiamo visto anche con la Fiorentina, vabbè che sono partite uniche, sono partite estemporanee perché Coppa Italia eccetera eccetera, mettiamoci dentro tutto, però in effetti quando il Parma schiaccia sull'acceleratore è difficile contenerlo, cioè quando parte diciamo si li chiamano ripartenze o contropiede, cioè diventa difficilmente gestibile il Parma come squadra.
Quindi
c'è stato questo ulteriore gradino rispetto anche all'anno scorso, che comunque si partiva da una buona base, perché come si è visto con anche mea culpa che vengono recitati io in primis, cioè certi giocatori comunque avevano una base che doveva essere solo tirata fuori, ecco, insomma.
Allora Antonio ci scrive: baricentro più alto e più possesso palla rispetto all'anno scorso, non può essere un problema la seconda palla ogni tanto non recuperata, piuttosto concordo con mister Brianti, diamo continuità ai due centrali di difesa, ne guadagneremo in solidità. Poi Brio, ho una domanda per te fatta da Lorenzo che ci scrive: come mai alcuni giocatori sono incisivi se subentrano a gare in corso, ma lo sono poco se partono titolare? Vengono fatti i nomi di Partipilo e Camarà. Non dovrebbe essere il contrario, tra parentesi, autostima per partire titolare? Grazie. Allora, ad allenatore, come ti spieghi questo rendimento a due facce tra chi subentra e lo fa in una certa maniera e invece poi, partendo dall'inizio, non riesce ad avere lo stesso tipo di prestazione?
Allora, qua, ecco, come sempre, cioè, il merito va a Pecchia, perché ha reso una rosa molto molto omogenea, cioè nel senso che molto cioè ogni giocatore come qualità e rendimento è molto simile all'altro, cioè al compagno, e soprattutto nei doppioni o nei giocatori che ci sono tre giocatori per reparto, no? Cioè quindi delle volte quando si dice che Pecchia indovini cambi, in realtà forse magari non avevi indovinato di metterli titolari, cioè nel senso che lì dopo sta al fiuto del mister a vedere quello che è in quel momento lì il più adatto nel partire dal primo minuto. Ovviamente ci sono giocatori che magari si devono ancora formare, tipo Camarà, che è un bravissimo giocatore di prospettiva molto molto importante. Può avere forse anche meno responsabilità o anche meno confusione in testa se parte dalla panchina. Poi è ovvio che uno sostituisce Bonny e sale Ciola con Charpentier, uno sostituisce Mann e sale Partipilo, Becic o Mihaila, cioè voglio dire, quindi abbiamo una rosa che ci permette anche quel tipo di tecnica qua, cioè che è quella di far salire il giocatore magari ancora un po' più motivato o anche più fresco e più lucido rispetto a quello che è partito titolare. Quindi poi secondo me ci sono anche degli attaccanti, siccome ce ne abbiamo una caterva, no? dal centrocampo in su di soluzioni, ci sono attaccanti che sono un po' più forse da trasferta e alcuni attaccanti che sono un po' più da muramiche,
sì.
Per esempio Mann, Bonny, Somme e Diziak li vedo molto da trasferta, perché comunque sono giocatori che svariano sugli spazi, sono giocatori tecnici, sono giocatori che possono sviluppare anche il gioco sulle fasce, e quindi più che magari un Čolak o un Charpentier che sono più da assedio, no? Cioè, quindi magari in casa, però anche queste qua sono tutte cose che poi vengono sconfessate, perché comunque si sa che ormai lo sappiamo, voglio dire, il calcio è un gioco, uno sport totalmente imprevedibile e poco preventivabile, quindi cioè, può andare bene tutto e il contrario di tutto, ecco, sotto certi punti di vista.
Eh sì, vedremo domani quali saranno le scelte di Fabio Pecchi. Intanto ringraziamo per essere stato con noi Stefano Brianti e gli auguriamo buon pomeriggio. Grazie Brio.
Grazie a tutti.
Ciao, salutiamo Stefano Brianti. Ci scrive Lorenzo: letto che Gaetano è in uscita dal Napoli, il Parma sarebbe interessato a un prestito. Gaetano è un trequartista che può fare anche il centrocampista centrale alla sinistra, sarebbe un ottimo innesto considerando che ha già lavorato con Pecchia. Vedremo cosa succederà a gennaio, anche se non ci aspettiamo grossi movimenti per il Parma. Andiamo subito in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Ci state continuando a scrivere al 333-9200-170 sul giocatore più rappresentativo nei 110 anni di storia crociata. Salutiamo Luca, che ha votato Lorenzo Minotti, capitano di Wembley, ma altri hanno indicato Bruno Mora, chi Alessandro Lucarelli, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club crociato. Concentrandoci invece sulla partita di domani, Davidone scrive: non dimentichiamoci però anche della stanchezza degli avversari nei secondi tempi, e coi potenti cambi che abbiamo questo vuol dire tanto. E degli avversari, non solo della stanchezza degli avversari, ma in generale degli avversari, abbiamo il piacere di parlarne con il giornalista di RT Calabria e conduttore della trasmissione I Fatti del Calcio, Giuseppe Milicchio. Buon pomeriggio Giuseppe, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Giuseppe, ci si chiede che Cosenza si troverà di fronte al Parma, e allora tocca a te svelare questo mistero.
Beh, cominciamo a dire che ci sono due giocatori squalificati. Il centrocampista Calò, che è un po' il pupillo del tecnico Caserta, l'ho avuto a Castellammare di Stabia nel passato, è un uomo capace di calciare bene le punizioni, gli angoli, e mette delle palle perfette per i compagni di squadra. Quindi domani già questo giocatore non c'è ed è un problema per Casetta. Poi mancherà anche un altro centrocampista, il polacco Praselic. È un giovane, viene dal Verona, lo scorso anno ha giocato poco, quest'anno è stato riconfermato. Quindi partiamo da questi due giocatori che sono assenti e parliamo di due centrocampisti. Ma se non bastasse, mancheranno anche gli esterni, perché Canotto si è fermato già da una settimana. Nell'ultima partita invece si è bloccato anche Marras, quindi mancheranno i due esterni. È un Cosenza che deve rivoluzionare un po' quella che è la sua formazione. Durante il corso della settimana si è parlato e si è lavorato sul terreno di gioco per cambiare probabilmente anche quello che è l'assetto tattico, che solitamente come marchio di fabbrica di Fabio Caserta è un 4-2-3-1, un 4-2-4 fondamentalmente, quindi un gioco particolarmente offensivo. E da pochi minuti, finita la conferenza stampa di Fabio Caserta, io, se vuoi, te la riassumo.
Sì, assolutamente. Abbiamo sentito le parole di Fabio Pecchia. Riassumici un po' quello che ha detto Fabio Caserta a Cosenza.
Allora, si è cominciata questa conferenza stampa un po' atipica, perché le 13.45 non è un orario il top anche per quanto riguarda i giornalisti. C'erano pochi colleghi. Allora, le tre sconfitte consecutive è stato il primo approccio a questa conferenza stampa. E ha detto Fabio Caserta: non abbiamo pensato in questa settimana alle sconfitte, abbiamo pensato invece a lavorare, e la sfortuna ci ha penalizzato, insomma è stata un'apertura un po' soft. Poi si è parlato anche di quella che è l'atmosfera dello spogliatoio, perché qualcuno ha cercato di stuzzicare il tecnico. Lui dice: no, non ci sono problemi di spogliatoio, ci siamo guardati in faccia per analizzare quelli che sono gli aspetti positivi e negativi, ma del resto lo abbiamo sempre fatto sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte. Poi Caserta ha parlato di mentalità vincente, dice: io ho cercato di portare all'interno di questo gruppo, di questa squadra, una mentalità diversa rispetto agli anni passati. Ci vuole del tempo, ci vuole lavoro, ed è chiaro che non è facile, quando arrivano le sconfitte, lavorare da questo punto di vista. Sul discorso panchina traballante, perché se ne è parlato tanto durante il corso della settimana, e Caserta ha continuato a ripetere il solito refrain: mi confronto di continuo con la società, e col presidente e col direttore sportivo, quindi l'obiettivo di inizio di stagione non è cambiato, è tutto ok, per me c'è semplicemente da lavorare. Una battuta l'ha fatta anche sull'avversario di turno, chiaramente ha parlato del Parma, ha tessuto le lodi di questa squadra, ha detto che è una squadra fortissima e che domani bisognerà avere un solo obiettivo, quello di concedere poco o nulla al Parma. Per quanto riguarda il modulo tattico, ha evidenziato l'assenza di Canotto e Marras, che sono gli esterni, e quindi ha detto poi in chiusura: gioco forza, saremo costretti a cambiare qualcosa. L'ultima domanda, proprio sul filo di lana, ha aperto la possibilità a Caserta di dire una frase: tranquilli, faremo una grande partita. E ha chiuso con un appello al pubblico, dicendo: meglio che critichiate me, ma lasciate tranquilla la squadra.
Ovviamente, Giuseppe, grazie per questo riassunto delle parole di Fabio Caserta in conferenza stampa alla vigilia. Aggiungo un'altra domanda io, la rivolgo a te. Come sta il grande ex di domani, Gennaro Tutino? Come si è ambientato in questi mesi a Cosenza, dove per lui è di casa?
Ma no, lui non si è ambientato, lui è ritornato a casa. Lui è un cosentino, i suoi figli nascono a Cosenza, ha comprato casa a Cosenza, lui si sente un leader. Quando gira, va sul corso, praticamente viene coccolato dai tifosi, e lui sente molto questa responsabilità. Domani farà una partita probabilmente, speriamo, intelligente, io dico forse un po' rabbiosa, perché vorrà dare il massimo per dimostrare ai compagni di squadra e ai suoi ex compagni di squadra del Parma che il Tutino che è stato visto a Parma non è il vero Tutino. Tutino può dare qualcosa in più, però sai, l'adrenalina cresce. E quindi anche Gennaro domani dovrà stare calmo, anche perché è nel gruppo dei giocatori che sono in diffida, quindi un eventuale cartellino giallo porterebbe poi alla sua assenza nella gara successiva, quella di Bari.
Giuseppe, tu ti aspetti un Cosenza all'arembaggio, voglioso di giocare a viso aperto, oppure, anche sentendo le parole di Caserta, un atteggiamento un pochino più guardingo per poi eventualmente poter provare a fare male nelle ripartenze?
Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Domani il Cosenza non sarà una squadra garibaldina, non lo può fare perché pronti via magari potrà giocare i primi minuti cercando di vedere come si mettono le cose in campo, però alla prima ripartenza del Parma bisognerà ritornare un po' dietro la linea del pallone. A Cosenza non piace palleggiare. Nelle ultime partite abbiamo visto il portiere fare lunghissimi rilanci. Nell'ultima partita Micai forse avrà a Cittadella rilanciato 20 volte la palla dalla propria area di rigore. Quindi quello sarà un po' il tema tattico di una squadra che è in grande difficoltà. E quindi cercherà magari di scavalcare la linea di metà campo cercando Tutino, Mazzocchi o forse Forte se giocherà dal primo minuto. Per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra lo vedremo poi appena verranno date le formazioni, perché abbiamo detto che si cambierà qualcosa, quindi non sarà quel discorso tattico del 4-2-3-1, probabilmente durante la settimana si è provata anche una difesa a 3, però sarebbe azzardato fare una difesa a 3 domani contro il Parma, quindi ipotizziamo una difesa sempre a 4 con Micai tra i pali, Venturi e Meroni che saranno i centrali, Martino sulla fascia destra. E poi sulla sinistra qualche dubbio, perché potrebbe giocare Donazio, però si potrebbe dare spazio anche alla gioventù di giocatori come Cimino o il giovanissimo anche lui Fontanarosa. Centrocampo tutto obbligato, Vosa, Zuccon e Aldo Florenzi, perché ritroverete Aldo Florenzi, e quello è un giocatore terribile perché sa strappare, un giocatore leggerino però ha grandi numeri.
Ce lo ricordiamo bene, Giuseppe.
Quest'anno ha giocato soltanto due volte dall'inizio. Lo ha fatto in due partite, le ultime casalinghe, e quindi ha giocato con la Ternana e con la Feralpi, per il resto solo spezzoni di gara. Ma anche di questo ha parlato il tecnico in conferenza stampa, dice non l'ho fatto giocare all'inizio di stagione perché veniva fuori da un infortunio lungo, aveva avuto un'operazione, adesso sta bene, quindi gli dà una maglia da titolare dal primo minuto. L'attacco Tutino non si discute, e poi ci saranno Mazzocchi e forse Forte. Ma non sappiamo.
Non sappiamo. L'ultima domanda ti faccio, Giuseppe, è ancora fresco il precedente di fine gennaio in cui il Parma perse 1-0, Pecchia ha detto in conferenza altra squadra, altro allenatore, ci sono analogie con quella partita oppure tra virgolette adesso è un altro Parma e ahimè è anche un altro Cosenza?
È un'altra storia, è un'altra pagina da dover godere domani nel pomeriggio. Non nessuna analogia con quel momento. Il Cosenza in questo momento, io ho visto la faccia di Caserta in conferenza stampa, ho sentito le voci dei colleghi che facevano le domande. Beh, domani è una gara da affrontare veramente con grande determinazione, perché dovesse andar male siamo ai titoli di coda.
Ecco, quindi tu sei uno di quelli che pensa che in caso di sconfitta domani Caserta potrebbe lasciare la panchina dei rossoblù.
Sarà costretto.
E allora ringraziamo per essere stato con noi il giornalista di RT Calabria e conduttore della trasmissione I Fatti del Calcio, Giuseppe Milicchio. Buon lavoro e in bocca al lupo da domenica, facciamo così.
Assolutamente. Domani vinca il migliore, che sia una bella partita e che così ci possiamo riconciliare un po' dopo queste settimane, almeno per quanto riguarda il Cosenza, di grande negatività, perché quando viene da 3 sconfitte non vai ad affrontare la gara in modo sereno.
E allora grazie davvero di cuore a Giuseppe Milicchio, buon pomeriggio, a presto, grazie per essere stato con noi.
Ciao Marco.
Ciao Giuseppe, una fonte inesauribile di informazioni, davvero è stato un piacere avere con noi Giuseppe Milicchio. Ora andiamo ancora in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo.
Palla in tribuna.
CNA, il punto di riferimento per aziende e professionisti con cui vincere le sfide più importanti. 7 buone ragioni per iscriverti a CNA. Da oltre 75 anni rappresentiamo gli interessi delle imprese, supportiamo gli imprenditori nella partecipazione a bandi e incentivi, diamo aggiornamenti su normative e agevolazioni fiscali, offriamo una formazione avanzata con seminari e webinar di settore, diamo accesso a sconti e vantaggi esclusivi per gli associati. Entra a far parte del mondo CNA. Visita il sito www.cnaparma.it.
Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Prima di salutare il nostro terzo ospite, vi segnaliamo oggi davvero una ricche pagine sportive sul Parma, sulla Gazzetta di Parma. Un'intervista a doppia pagina a cura di Filiberto Molossi ad Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo, l'uomo del momento, che vi invitiamo davvero a leggere. Poi anche l'intervista a cura di Vittorio Rotolo al doppio ex Stefano Fiore, che iniziò la carriera a Cosenza e poi si iniziò a consacrare a Parma, dove disputò anche da titolare la finale di ritorno in Coppa UEFA 94-95, vinta San Siro contro la Juve. Ma poi sulla Gazzetta dello Sport c'è un servizio firmato da Andrea Schianchi, in cui è riuscito a mettere in contatto telefonico Arrigo Sacchi e Fabio Pecchia. Il passato e il presente del Parma hanno avuto una bella conversazione. Sacchi dice: vi ho visto giocare contro la Fiorentina in Coppa Italia, mi avete fatto un'ottima impressione, poi anche domenica scorsa contro il Palermo avete fatto una grande rimonta, mi sembra che abbiamo imboccato la strada giusta, o sbaglio? E Pecchia dice: c'è tanto lavoro da fare, diciamo che abbiamo gettato le basi per raggiungere il traguardo, arrivare in Serie A, ma non sarà una passeggiata. È aggiunto anche che Pecchia sta cercando di trasmettere ai ragazzi il senso d'appartenenza, è fondamentale se si vuole arrivare lontano, e di questo parliamo con il tifoso crociato, ex presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche e attuale presidente della futura Fornovo Medesano, che con la prima squadra milita in promozione, Sandro Squeri. Buon pomeriggio, Sandro.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito, bentrovati a tutti i vostri radioascoltatori. Neanche farla apposta, mi trovo in mezzo al campo in erba del centro sportivo Maniforti, quindi sono più che mai calato nella parte.
Sei sempre sul campo, come si dice in questi casi. E allora, adesso, prima abbiamo parlato con Stefano Brianti, che è collega di Fabio Pecchia, tu sei collega del presidente Krause, quindi ti chiedo: quali sono i meriti principali di Krause in questi ultimi mesi?
Beh, diciamo un progetto a lungo termine. Il presidente, mi ricordo che quando ci accolse al Tardini come soci tifosi di PPC, ci disse che lui stava preparando un progetto da passare ai propri nipoti, quindi queste cose le abbiamo sentite in tanti, eravamo in centinaia, quindi il progetto del presidente sta andando avanti e sicuramente, diciamo così, è un progetto che è iniziato bene, con tutte le difficoltà di carattere anche ambientale, perché è una persona che non conosceva non solo il mercato, ma anche la situazione territoriale, quindi ha dovuto calarsi nella parte, conoscere un po' quelli che sono le caratteristiche del nostro territorio, e ovviamente il campionato che non conosceva per niente. Oggi la squadra, vedete anche voi, è molto strutturata, è molto organizzata, voglio dire, ha pianificato secondo me un progetto che, incrociamo le dita, non nominiamolo mai, ma penso che i frutti stiano per arrivare. Tutti noi tifosi ci domandiamo dove andremo a finire a giocare, dove giocheremo il prossimo anno, quindi siamo già proiettati avanti.
Questo beh, bello, lo possiamo ufficializzare, vengono al Maniforti sul tuo campo.
Ma io sono assolutamente d'accordo. Poi ricordatevi che anche quello di Fornovo che è un bellissimo campo.
Sì.
Parlavo l'altra sera alla festa degli sponsor proprio anche con Stefano Perrone, che sa benissimo che quando il Parma cerca dei campi noi siamo più che disponibili a... a dare una mano. Tra l'altro al Maniforti si allenano anche le giovanili della femminile del Parma,
sì.
Siamo lietissimi di accoglierli.
Tra l'altro tu Sandro, facendo il presidente, allarghi un po' la visione, perché giustamente il tifoso guarda il risultato sportivo nel breve termine e in questi 2 anni e mezzo ha avuto poco motivi per esultare a quanto faceva il Parma, però tu da presidente di una società che deve gestire anche un settore giovanile, tra l'altro molto molto florido e valido, fai una visione, hai una visione un pochino più ampia, quindi comprendi anche infrastrutture, settore giovanile, tutte altre situazioni che magari il tifoso non ha ben presente fino in fondo.
Allora, io vivo questa esperienza, diciamo, in modo molto positivo e molto, diciamo, coinvolgente, perché io ho un'azienda a Medesano, abito a Medesano, sono di origini nocetane, ma abito a Medesano da praticamente quasi 60 anni, quindi conosco molto bene il mio territorio, ho militato in squadre dilettantistiche, Feregara, poi ho dato una mano anche a Medesano, quindi in realtà la conosco bene. La mia esperienza nel Parma la conoscete, io mi sono ovviamente messo a disposizione di questa realtà molto volentieri, perché avendo anche lavorato tanti anni a Fornovo conosco bene anche la realtà di Fornovo. Poi sapete anche voi che quando mettete insieme 2 campanili bisogna sempre cercare di essere equilibrati. No, la mia esperienza è molto, molto positiva e coinvolgente, come dicevo, anche perché noi siamo Parma Calcio Academy, abbiamo una scuola calcio con 300 bambini, quindi per me questa è una linfa vitale incredibile. A questi bambini bisogna dargli, diciamo così delle emozioni. Vi ricordo che non più tardi di un paio di settimane fa abbiamo fatto entrare la nostra prima squadra Lorenzo Dorni, che tutti voi vi ricordate, con Apolloni nel 2015, che è partito col progetto di Nuovo Inizio di BBC. Quindi anche questo, lo stesso allenatore che viene da un'esperienza,
Alessandro Piscina,
nella categoria nei Peretti del Pisa, cioè è un allenatore di primissimo livello. Noi stiamo facendo tanti sacrifici, stiamo cercando ovviamente di raccogliere anche degli sponsor, perché anche dei bambini che crescono, che sono appassionati, vedono questa situazione e chiaramente tutti vogliono farsi allenare da questo allenatore piuttosto che giocare, magari parlo degli juniori, degli allievi, con gente che è stata in categorie professionistiche, insomma Adoni è stato nel Monza, piuttosto che nel Parma, eccetera. Quindi questo è molto bello. Molto bello, e bisogna anche emozionare la piazza, come si dice.
Emozionare la piazza.
Il Parma indirettamente mi dà una grande mano da questo punto di vista, ok? Questo va detto.
Emozionare la piazza, qualche analogia tra Alessandro, mentre in piccolo, tra Piscina e poi Fabio Pecchia, che anche lui è riuscito a coinvolgere molto bene il gruppo. A proposito di Fabio Pecchia, ti leggo un messaggio di Gabriele, che parla della partita di domani a Cosenza. Secondo voi la vittoria arriva solo con una partenza sprint, oppure può pagare anche un atteggiamento come nelle ultime gare, ovviamente evitando di prendere gol? Domani a Cosenza potrebbe essere una partita stile Ascoli. Speriamo in un bel regalo di compleanno. Ecco, Sandro, tu da che parte stai? Meglio una partenza sprint?
Io sono dalla parte del Cosenza, sicuramente. Non fraintendetemi. Perché me lo ricordo... l'ultima vittoria, un bel 2-0 sulla Reggiana, era il giorno di San Martino, se non vado...
Allora sì.
Allora, io dico subito che il Cosenza mi è molto simpatico.
Ah, ecco, no. Però preferisci la partenza sprint o arrivare bene nel finale alla partita?
Noi ci ricordiamo benissimo determinate circostanze. Io vedo che il Parma è un po' come quello che ha il piede sull'acceleratore... e poi dà degli strappi ovviamente quando lo decide lui. Io vorrei vedere la squadra un po' più regolare, con l'acceleratore schiacciato a medio-alta pressione, togliersi un attimino questo patema degli ultimi minuti dove siamo stati bravi, perché se non ricordo le ultime 3 partite abbiamo fatto 4 gol dopo il 90esimo, quindi è bello anche il pathos. Io vi dico che ho vinto al 93esimo il derby con Noceto,
allora
non vi dico cosa è successo.
Ne sai qualcosa?
Ribadisco, con Noceto c'è tra l'altro anche un bellissimo rapporto, perché con Massimo Barello, che è presidente, c'è un rapporto splendido. Però vincere un derby al 93esimo dopo aver sofferto, magari come è successo noi in rimonta, è veramente una bella goduria. Comunque credo che vorrei vedere questo Parma farsi, fra virgolette, soffrire un po' di meno.
Un po' di meno.
Però se la sofferenza poi porta a recuperare risultati, ma soprattutto porta a casa tre punti, ben venga anche, diciamo, questo pathos.
E aggiungiamo anche il primato in classifica. Allora ringraziamo per essere stato con noi l'ex presidente di Parma Partecipazioni Calcistiche, Sandro Squeri. Buon pomeriggio Sandro, sempre forza Parma.
Grazie amministratore delegato,
amministratore delegato.
E approfitto per mandare un grande abbraccio in bocca al lupo al mio presidente Corrado Carazzini.
Assolutamente
so che mi segue, quindi tramite la vostra emittente lo saluto, l'abbraccio a nome di tutti i tifosi del Parma e dei soci di PPC. Grazie per l'intervista.
E allora grazie a Sandro Squeri, ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo la radiocronaca esclusiva di Cosenza Parma a partire dalle 16 domani sulle frequenze di Radio Parma a cura di Marco Balestrazzi. Buon proseguimento di giornata.